La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Atmosfere giustamente inquietanti, come appunto nello spirito del film che appunto ci verrà spiegato, raccontato e analizzato dal nostro Marcello Gerardi. Vi ricordo, colonna sonora del maestro Bruno Nicolai, il brano nello specifico si intitola Medium. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, ben ritrovato a radiocittaperta.it. 14.09, per chi dubitasse, siamo in diretta rigorosissima, ovviamente per chi ci sente in podcast ciò non avverrà. A proposito di podcast, ricordo a tutti che a breve sarà possibile trovare sul sito radiocittaperta.it, in una apposita sezione all'interno della parte speciali, non solo il podcast relativo alla recensione di oggi della rubrica Visti in prima visione, ma andando a scorrere in ordine rigorosamente di pubblicazione, troverete tutto ciò che nell'ambito di questa rubrica Visti in prima visione è stato trasmesso, appunto archiviato da radiocittaperta.it, quindi potrete andarvi a sentire o a risentire, magari in previsione di una visione televisiva, perché molti di questi film poi sono disponibili sui vari canali, sulle varie piattaforme, Rai Movie o cose del genere, e quindi magari andarvi a leggere o dopo, prima averlo visto in televisione, quello che Marcello Gerardi ha appunto raccontato ai microfoni di radiocittaperta.it. Chiusa parentesi, vai Marcello, di che film parliamo?
Allora, oggi parliamo di un piccolo film di culto degli anni 70, Tutti i colori del buio, di Sergio Martino, un classico thriller horror di matrice erotica, così fu definito, che a quei tempi insomma aveva un certo successo, c'era un certo filone parallelo a Dario Argento, insomma i film di Hitchcock che erano stati del decennio precedente e di Dario Argento che era esploso appunto all'inizio degli anni 70. In realtà questo film, e anche per l'autore Sergio Martino, che era particolarmente versatile insomma in questo campo, ha una sua originalità, anche se non è privo di ingenuità, di anche stilistiche, incongruenze narrative e così via, però rimane un piccolo film che nel corso degli anni è stato molto rivalutato dalla critica, diventando, assurgendo proprio alla natura di film di culto, insomma, di film di culto del thriller horror degli anni 70, a differenza, diciamo, cioè in cui c'era una netta differenza con i film di Argento, che allora andavano per la maggiore, insomma, molto più sensazionali, molto più effettistici. Questo è un film in cui, per esempio, gli effetti speciali ci sono, ma per esempio sul il sangue, la crudeltà viene generalmente mostrata dopo che è avvenuta, quindi non c'è un compiacimento nelle scene, diciamo, macabre.
Non c'è quell'effetto splatter.
Quell'effetto splatter che Argento appunto aveva creato, insomma, in parte mutuato.
Però nonostante ciò, Martino rientra nel novero dei registi comunque citati anche dallo stesso Tarantino, che dei B-movies
italiani.
Tarantino
fece di più, addirittura Tarantino lo incontrò alla Mostra di Venezia nel 2007 ed era insieme alla sua attrice feticcio, Hedwig Fenech, appunto protagonista di questo film, lo abbracciò e gli disse: sei un genio, praticamente disse proprio questa frase.
Scusa se è poco, insomma.
A Sergio Martino. Comunque, insomma, diciamo, questo film è un film molto ben costruito, che ricordo già allora, insomma, lo trovai piuttosto insolito rispetto ai film thriller horror che tanto andavano per la maggiore. Era molto diverso dai film, per esempio, della Hammer Film inglesi, che erano puramente gotici, e questo era una specie di misto, non sempre perfettamente riuscito, tra i vari generi, insomma, però intrigante a suo modo. Di che si parla? Si parla di una giovane londinese, Jane, interpretata da una splendente Hedwig Fenech,
24enne all'epoca, quindi insomma va ricordato anche questo.
Pieno, tra l'altro, un'attrice, qui intendo sottolinearlo, che non si è mai montata la testa, mai, è sempre stata estremamente attenta a non cadere troppo nel divismo e a non esasperare, era insomma una delle donne più belle considerate, insomma, del cinema europeo, ma non si è mai montata la testa e ha fatto, poi ha lasciato anche delle opere che poi infatti nel corso del tempo, sia nel campo del thriller che nelle commedie così erotiche che andavano per la maggiore in quel periodo, sono state abbastanza rivalutate, insomma, quindi è un'attrice che tutto sommato allora sembrava solo la classica attrice scollacciata e basta, no? Invece era qualcosa di più, perché in certi personaggi, come in questa Jane, ci mette veramente, insomma, una sua maestria, una sua capacità interpretativa allucinatoria. Di che si tratta? Una ragazza fortemente disturbata da incubi terribili, in cui si vede all'inizio del film, in una specie di scena dal forte contenuto psichedelico per certi versi, come era un po' la cultura di allora, insomma, del post 68, delle allucinazioni, delle droghe, si vede un omicidio che sembra quasi un omicidio rituale, una donna che viene pugnalata e intorno, con una specie di grandangolo, si vedono delle streghe, delle persone che girano sdentate, addirittura delle vecchie sdentate, ed un coltello e gli occhi di ghiaccio dell'assassino che brandisce un coltello. Questo diventa l'incubo frequente di Hedwig, che il marito premuroso però non riesce assolutamente a eliminargli, al punto che lei ha dei seri problemi anche di natura sessuale col marito, perché va in crisi di nervi, insomma, proprio ricordando continuamente questa terribile scena che poi scopriremo che rappresentava l'omicidio della madre che a 5 anni lei, a cui a 5 anni aveva assistito. Quindi c'era una chiave, diciamo, di
psicanalitica, di lettura, diciamo, certo.
Psicanalitica del film. Che il film punta molto anche su una chiave psicanalitica, a un certo punto, sul suggerimento della sorella, che tra l'altro è interpretata da una bellissima Susan Scott, allora, che era la spagnola Nieves Navarro, un'altra delle attrici che, diciamo, correvano in quegli anni nei thriller erotici, insomma, del tempo. Cioè, sul consiglio della sorella va da uno psicanalista, il dottor Barton, molto paterno, molto paziente, che però non riesce assolutamente, anche perché lei è costantemente turbata dalla presenza, cioè vede sempre questi occhi di ghiaccio, e quest'uomo che la segue ovunque, la segue nello studio psicanalitico, così almeno lei pensa, sulla metropolitana, quindi a un certo punto fugge dalla metropolitana, lo rincontra in un giardino, insomma praticamente è un incubo ricorrente, dove il film ovviamente ci lascia il dubbio se sia frutto della sua immaginazione o se sia reale, se sia, diciamo, una persecuzione reale, perché man mano che va avanti questa donna scivola sempre di più verso un passaggio, verso la follia, insomma, verso il delirio. Ha l'avventura di incontrare una nuova vicina, che
Marina Malfatti,
che è una donna misteriosa, che gli dice: guarda, io ho per te la soluzione del problema, seguimi da degli amici miei e vedrai che parteciperai a delle esperienze che ti guariranno. Lei, così un po' titubante, alla fine accetta e si trova in un castello, appunto vicino Londra, coinvolta in un rito satanico, insomma è un vero e proprio rito satanico, con tanto di sgozzamento di un cane, insomma con il sangue che viene versato nella coppa, insomma, ovviamente Martino ci ha tenuto a precisare che nessun animale è stato ferito, nessun animale, erano soltanto montaggi cinematografici, e quindi praticamente, e poi c'è una specie di scena orgiastica in cui viene coinvolta lei, perché viene iniziata, ed effettivamente, pur estremamente turbata dall'esperienza, tornata a casa, in un primo momento sembra aver per esempio superato le inibizioni sessuali con il marito,
con grande soddisfazione del marito, ovviamente,
con grande soddisfazione del marito, sì. Questo però dura molto poco, perché l'incubo si fa sempre più presente, questo persecutore misterioso che lei vede in sogno, ma che vede anche nella realtà, dove sogno e realtà si confondono, con questo coltello, cioè se lo ritrova sempre di fronte, o se lo vede sotto casa, o comunque, insomma, è costante, non passa giorno senza che questa donna abbia un qualche incontro, o di tipo onirico o di tipo reale, con questo fantomatico personaggio. Nel frattempo continua comunque a frequentare questa setta, e questa sua amica che l'aveva introdotta chiede di essere liberata, e praticamente è costretta lei ad ucciderla.
Quindi, con questo altro, famoso spadino.
Con questo famoso spadino, appunto, è costretta lei ad ucciderla, ovviamente viene coadiuvata da altri perché lei non aveva nessuna intenzione di farlo, e comunque sia viene uccisa perché è l'unico modo per uscire dalla setta, secondo certi dettami, insomma, di queste terribili cose, è questa, no? Ora, a un certo punto che cosa succede? Succede che questa spirale la porta sempre di più verso la follia, e il dottor Barton decide di affidare a 2 anziani coniugi suoi conoscenti,
che poi credo che siano i custodi della villa del dottore, no?
Sono i custodi, sì, sono i custodi della villa, diciamo, fuori Londra del dottore, i quali però vengono praticamente massacrati anche loro, e lei si ritrova di nuovo in balia di questo, così, questo
personaggio,
sì, che la insegue ovunque, insomma è costretta continuamente a fuggire, ritorna sempre in questa sede, diciamo, in questo castello, dove così è atterrita, però da una parte anche affascinata partecipa a queste sedute orgiastiche, dove poi trova sempre questo con il coltello. Quindi praticamente è una presenza continua, insomma, questo. Alla fine,
quasi
diciamo,
come se questo personaggio sia un messaggero,
comunque un personaggio, o che lei vive dall'inconscio, cioè il film ci lascia il dubbio se effettivamente questo personaggio sia reale o sia un incubo che lei fin da bambina, diciamo, mantiene nell'inconscio, no? Cioè un incubo, però fatto sta che lo incontra continuamente ed è sempre più minaccioso, sempre più vicino, diciamo, sembra volerla uccidere. Il marito non riesce a proteggerla fin quando quasi casualmente non scopre l'arcano. E l'arcano era che c'era una specie di trama della sorella, proprio, che l'aveva indirizzato da questo psichiatra, che voleva farla impazzire per renderla praticamente incapace di intendere di volere e beccarsi l'eredità. Allora che cosa fa lui, Richard?
Ricordiamo che la sorella è praticamente un assistente, una segretaria del dottore, no?
È una segretaria del dottore, sì sì, assolutamente sì, ed è per questo che l'ha avviata a questo incontro con il dottore. A questo punto, diciamo, lui la uccide questa sorella, che tra l'altro aveva tentato di sedurlo varie volte, e dopodiché la situazione precipita, insomma, tra l'altro lei c'ha una specie di precognizione molto bella, onirica, in cui vede le scale della sua abitazione e quest'uomo che la insegue e che praticamente la sta per uccidere, e la stessa scena si ricrea praticamente davvero nel finale del film, dove però interviene per fortuna, insomma, in tempo il marito a salvarla, diciamo, e c'è anche una bella scena sull'ascensore molto suggestiva, insomma, molto polanskiana.
E poi è proprio la protagonista che dice: ma io questa scena l'ho già vista.
Questa scena l'ho già vista, infatti, è una specie di precognizione che peraltro fu tagliata nelle scene, diciamo, nella prima versione cinematografica. Fu considerata pleonastica, fu tagliata, è stata reinserita nel DVD, è stata reinserita nei tempi moderni. Questa scena mancava praticamente, questa della precognizione, che invece è importante, chissà perché era stata tagliata. Insomma, per così concludere l'operazione, la setta satanica viene comunque sgominata, vengono arrestati tutti, e rimane però libero il capo di questa setta, personaggio veramente lugubre. E a un certo punto lei ovviamente se lo ritrova di fronte, e dopo una così avventurosa battaglia con il suo compagno, cioè questo cade nel vuoto praticamente e finisce il film, insomma.
Tra l'altro questo capo della setta a un certo punto appare nelle vesti di commissario di polizia è incaricato di svolgere le indagini dell'assassinio dei due custodi,
anche perché il film ci vuole far capire, diciamo, quanto siano strette le connessioni tra queste potenti sette, no? E il mondo,
il potere precostituito,
certo. Potere precostituito, questo è un suggerimento che lui ci dà,
cosa che poi, insomma, se vogliamo, scusami se ti interrompo,
certo,
anche se di tutt'altra levatura e di tutt'altro anche modo di confezionare, lo ritroviamo anche in Eyes Wide Shut, no?
Sì, beh, vabbè, in altro sì, in maniera molto più profonda.
Sì, sì, però c'è questo senso, certo, di questa specie di setta parallela.
E questa setta parallela dove ci sono i nobili di New York, insomma. Tra l'altro non è neanche, anche se Kubrick tenne a precisare prima di morire che era tutto frutto della sua mente, quindi tutta una cosa costruita nella sua mente, non è così inverosimile, insomma, ecco, voglio dire che effettivamente sono stati scoperti dei casi, insomma, di queste connessioni tra potere, alta finanza e sette ritualistiche.
E anche, insomma, diciamo, pagane, anche per semplici giochi erotici, insomma.
Sì, sì, vabbè, quella è la motivazione di fondo, la motivazione orgiastica.
Ora, senza arrivare poi alle olgettine che siamo...
Sì, vabbè, quello è tutto un altro discorso.
Sì, però insomma siamo sempre nell'ambito,
nell'ambito del potere, di come agisce, certo, il potere. Certo. Comunque, insomma, questo piccolo film, perché non è altro che un piccolo film, che ha molte incongruenze di carattere stilistico, molti così grandangoli, molte immagini, addirittura molte sono appunto immagini dal basso, è costruito con una sua maestria. È costruito. Adesso, per esempio, l'accusa che gli è stata fatta di recente da una parte della critica, e soprattutto ho letto su Facebook giudizi di spettatori attuali, è troppo lento. Non è vero, è un film che è anche pensato in certi momenti, perché a quei tempi non è che andavano solo le immagini fragolose e se vogliamo
montaggi frenetici
della Marvel Comics di adesso, no? Dei film della Marvel in cui non c'è un minuto che non c'è un colpo di scena. Erano film che comunque avevano, non a caso si ispiravano anche a Hitchcock e a Polanski, no? E questo l'ha ribadito la stessa Fenech, che era appunto nata in Algeria e mi ha detto: quando io ero piccola mia madre, quasi di nascosto, perché già due donne non potevano molto andare al cinema, quindi andavano in galleria se non erano guardate male, e vedevamo, dice, questi film di Hitchcock, da cui io ero particolarmente affascinata, particolarmente interessata. Cioè, quando quindi mi hanno ingaggiato per fare i film thriller horror, io sono stata felicissima, perché mi identificavo già da bambina nelle protagoniste dei film di Hitchcock, e quindi ha detto è quasi una conseguenzialità in certo senso, no? Lei è stata un'attrice sicuramente sottovalutata per certi aspetti, è stata esaltata la sua bellezza, insomma, sostanzialmente una donna molto più bella della media, un'attrice, e quindi è stata molto sfruttata a livello commerciale, con scene di nudo. Uno dei problemi di questo film, paradossalmente, è che le scene di nudo non sono tantissime, e quindi il film ha avuto meno successo di pubblico di altri film magari meno valevoli, no? Dove però c'erano scene erotiche più...
Basti pensare che nello stesso anno la stessa Fenech fu la protagonista di un titolo che poi è passato quasi come se fosse leggendario, che era quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda,
esatto,
che, che molti più di quelli che ricordano quello di cui stiamo parlando oggi lo citano anche a sproposito, ma proprio per parlare dei famosi film, diciamo, softcore di quel periodo.
Sì, infatti. Poi lei, ripeto, non rinnega nulla e non si è mai tirata indietro, no? Perché era comunque un divertimento, era comunque, insomma, perlomeno non ha avuto la faccia tosta di far finta di essere la grande diva, la Marilyn Monroe, insomma, del suo tempo, no? Cioè, ha preso la cosa in maniera molto pacata, molto tranquilla, ribadendo più volte l'assoluta gratitudine e quasi ritenendo pure di essere sopravvalutata. Ha detto: di donne belle c'erano tante. Dice: hanno scelto me, vabbè, mi è andata così, la mia vita è andata così. Comunque, insomma, in sintesi, quello che è bello di questo film, cosa è bello? A parte una certa tensione, no? Una maestria delle immagini, per esempio, se vogliamo, gli interni e anche gli esterni, per esempio, del condominio dove vive questa ragazza, e le scene nel parco, per esempio quelle iniziali, quando lentamente si vede appunto l'immagine su un lago, e appunto un giardino sul lago, e lentamente, senza nessun rumore, senza nessuna musica, le luci si spengono, arriva la notte, no? Proprio per significare, arriva il buio. Quali colori ha il buio? I colori dell'incubo, del delirio, dei sogni erotici che fa, dei sogni soprattutto terribili di morte che fa questa donna. È un film, diciamo, che è diventato poi nel corso degli anni un piccolo film di culto.
Dicevamo, diciamo, in bassa frequenza, che ci sono ovviamente delle incongruenze, delle ingenuità, insomma, il medico che scoraggia lei a continuare a prendere queste vitamine, come se le vitamine fossero chissà quale problema da una parte o chissà quale soluzione dall'altra.
Ma poi c'è anche di più, cioè il medico che sospetta del marito, quando senza minimamente fosse il problema di quella che era la sua assistente.
Certo.
Quindi praticamente nell'ambito familiare va, per esempio, vabbè, chissà per quale motivo va a sospettare del marito, cioè sia il marito.
Beh, comunque una cosa che riguarda il marito va detta, cioè che effettivamente è una figura paradossalmente
ambigua,
presente e assente, e credo che fosse e tuttora è un problema sentito molto dalle donne, nel senso, questa figura maschile,
allora,
a intermittenza, che non
sicuramente
si sa...
Lui era un informatore, diciamo, una specie di, se vogliamo, di agente farmaceutico, ed era molto spesso assente, e ovviamente l'assenza di quest'uomo aggravava le condizioni di delirio, di allucinazioni, di solitudine.
Sì, ma comunque lui sicuramente aveva sottovalutato anche, diciamo, i problemi, cercava di minimizzare, forse proprio allo scopo di autoassolversi.
Sì, sì, sicuramente lui non è, però non era l'assassino, diciamo, anche
certo,
se poi
certo. Alla ci mancava fine, solo quello.
Appunto,
se no ce l'aveva tutti i difetti.
La perseguitava, insomma, no? Perché chiaramente è un personaggio e tu all'inizio quando lo vedi che dà le medicine alla sua compagna ti poni il problema, ma questo sarà tipo ambiguo? Chi lo sa, non ci sarà davvero, quindi si poteva anche pensare di lui. Poi alla fine, diciamo, se ne esce fuori, non trova di meglio che ammazzare la sorella, insomma, per liberare la compagna. Diciamo,
sì, diciamo, ha preso un po' il toro per le corna.
Sì, sì, sì. Tant'è vero che è interessante vedere come il film finisce sul tetto, dopo che il capo della setta è caduto, con loro due finalmente liberi, ma per niente felici.
Certo.
Tutte e due estremamente turbati da questa esperienza.
Molto provati, ovviamente.
Molto provati e molto dubbiosi sul futuro. Cioè, passeranno incubi di questo genere o disegnano per una vita? No, questo chiaramente il film non lo dice. Quello che è interessante è che questo cinema artigianale, che poi, ripeto, Tarantino ha portato alle estreme, diciamo proprio. Cioè, Tarantino amava più Martino di Argento. Amava più Castellari di tanti registi, insomma, italiani, e ha fatto di tutto per valorizzare queste opere che erano di serie B, noi considerato cinema di serie B, e li ha portati in America. Lui, tra l'altro, Tarantino lavorava in una specie, li ha conosciuti perché lavorava in una specie di bazar dove c'erano molte videocassette, lui se le prendeva e se le vedeva. E ha imparato così ad amare questo cinema di genere italiano, a rivalutarlo e, insomma.
Però va detto, penso tu sia d'accordo, perché so di, per certi versi, di sfondare una porta aperta con sì. Te che comunque Mario Bava è un'altra categoria.
Mario Bava è un altro discorso. Mario Bava è un genio del cinema,
voglio dire, anche a livello di trovate,
e comunque
di...
lo riconosce Tarantino, cioè onore a Mario Bava.
Sì, sì, sì.
Però se lui, diciamo, come posso dire, pur ammirando tantissimo Mario Bava, gli era più vicino a questo cinema di genere degli anni 70,
forse, insomma. Perché era più artigianale.
Sì, sì. Bava è un genio del cinema, cioè è stato rivalutato. Non è un semplice artigiano come è sempre stato detto, anche Riccardo Freda stesso, misconosciuto, no? Ma soprattutto Mario Bava è stato uno che in Francia, per dire, è già diventato un mito negli anni 60, cioè negli anni 60 è già diventato, faceva film di culto, in Italia non se lo filava proprio nessuno. Siamo su un altro genere, questi sono autori minori, Sergio Martino appunto per esempio, no? Corbucci stesso, insomma, comunque quelli che hanno fatto molti film di genere, tra l'altro non è che sono stati fatti solo thriller, no sono stati fatti appunto film commedia erotica, insomma erano artigiani,
anche
che
western,
si muovevano,
ovviamente.
Anche western, come no, tipo per esempio
quel
Sergio
famoso
Corbucci
poliziottesco,
e poi sono finiti nel poliziottesco. È che il cinema di genere in quel periodo era fiorente. Esisteva un cinema di serie B italiano che vendeva molto bene all'estero, tra l'altro, quindi era anche, e certe volte poi veniva utilizzato dai produttori per finanziare Fellini e i grandi cineasti che allora avevamo la fortuna di avere, i vari Antonioni e così
via. Tra l'altro stavo vedendo la filmografia relativa all'autore delle musiche, ricordo essere il maestro Bruno Nicolai, già semplicemente scorrendo i titoli dei film da lui commentati come musicista in quel periodo, già uno si fa una piccola mini storia del cinema italiano, perché ci trovi di tutto, ci trovi appunto dall'appena citato Martino, ci trovi per esempio un altro che ricorderai sicuramente, Umberto Lenzi,
certo,
ci trovi poi le cose più pecorecce come appunto i film di Mariano Laurenti, oppure di insomma, però poi ci trovi anche adesso, per dirne una, uno degli ultimi film da lui come dire commentati musicalmente, ci sono Ermanno Olmi, Sandro Bolchi, insomma.
Certo.
È proprio un piccolo, come se fosse una cartina al tornasole di quello che era l'espressione del cinema italiano, al di là dei nomi più celebrati e giustamente più riconosciuti,
certo,
e riconoscibili.
Certo, certo. Era, sì, l'altro, Nicolai era un piccolo genio. Cioè, non è che esisteva solo il nostro, insomma, per noi oggetto di venerazione,
intoccabile, certo,
Morricone,
certo,
no?
Certo.
Cioè, non c'era solo Morricone, c'erano altri bravi musicisti, insomma, che peraltro nel mondo erano molto stimati.
Beh, Piero Piccioni, ne abbiamo parlato
Piccioni,
varie volte, certo.
Piccioni, Nicolai lo stesso. E, insomma,
ma poi guarda, la cosa incredibile proprio, nell'elenco di questi titoli che proprio vanno a, come dire, quasi a creare un lessico di quello che era il gusto corrente, perché appunto titoli abbastanza lunghi come appunto La Dama Rossa uccide sette volte, oppure Lo chiamavano 3-7 e giocava sempre col morto, cose che partivano da prototipi celebri come Quattro Mosche di Velluto Grigio, oppure Lo chiamavano Trinità, per parlare di... Però poi alla fine sulla falsariga di questi capi scuola di successo, poi alla fine creavano un'industria cinematografica vera e propria.
Sì, che purtroppo poi è morta alla fine degli anni Ottanta, quando poi la televisione ha preso sopravvento sia a livello proprio anche produttivo,
certo,
perché alla fine, e che quindi ha prodotto soprattutto film che erano adatti al piccolo schermo.
E a proposito di produzioni televisive, va ricordato che la Fenech a un certo punto smise praticamente bruscamente, credo che l'ultimo film che abbia fatto di una certa rilevanza fu Vacanze in America di Vanzina, lontano 84, però poi dopo intraprese una fortunata
carriera
di produttrice, soprattutto televisiva, di fiction di grande successo, diventando un'imprenditrice forse anche come dire più meritevole e più da tenere in considerazione della quasi omologa Rita Rusic, che, diciamo la verità, se non ci fosse stato Cecchi Gori non avrebbe combinato nulla, insomma. Credo che ci siano problemi di collegamento telefonico con Marcello, quindi in attesa di ricollegarci telefonicamente con lui riascoltiamo un pezzetto. Ci sei?
Pronto?
Eccoci, sì.
Pronto?
Sì,
è passato.
C'è stato un momento di panico, non stavo facendo ripartire la colonna sonora, ma non c'è bisogno. Allora, caro Marcello, 14:37, come sempre sono costretto a, come dire, stringere i tempi. Allora, la rubrica Visti in prima
Visione. Volevo solo sottolineare, chiudendo, diciamo, il coso, la caratteristica di questo film, soprattutto questo delirio onirico che viene rappresentato in maniera eccellente, cioè proprio con colori, e appunto tutti i colori del buio si chiama, non a caso, ma soprattutto non solo con i grandangoli, con le riprese dal basso e così via, ma con veramente con delle immagini geniali dal punto di vista proprio dell'allucinazione filmica, no? Quindi questo film ha valore soprattutto per, come film di immagini, come film di puro piacere visivo, ecco, questa è la cosa
più rilevante.
Più rilevante di questo film, insomma.
Benissimo, allora stavamo appunto in conclusione ricapitolando che stiamo parlando del film del 1972 di Sergio Martino, che tra l'altro nel giro di 3 anni ha fatto 5 film, insomma era veramente una macchina da guerra per certi versi. Il film di cui abbiamo parlato oggi è Tutti i colori del buio del 1972, come tutto quello che viene proposto in questa fascia oraria del lunedì pomeriggio. Film appunto con protagonista assoluta Hedwig Fenech e narrato e raccontato dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che appunto ebbe l'opportunità all'epoca dell'uscita di questi film di poterli vedere sul grande schermo, e quindi una delle come dire abitudini che abbiamo preso in questa rubrica è quella di farci raccontare in quale sala cinematografica avvenne appunto la visione 50 anni fa.
Allora, lo vidi allo Splendid.
Che si
Splendid
trovava?
Era un cinema dell'Aurelio che ancora esiste, si chiama Alhambra. Alhambra. Ed era appunto un cinema che c'ha un bello schermo, tuttora c'ha un bello schermo. Cioè adesso è diventato appunto
multisala.
Sì, multisala, ed è adesso specializzato in cinema d'autore, tra l'altro.
Bene.
Quindi è un circuito di buoni film di autore.
Meno male.
E allora si chiamava Lo Splendid.
Perfetto, quindi diciamo una volta tanto un film
vicino a Boccea, insomma all'inizio di via Boccea,
un cinema che non è sparito ma che ancora è presente e utilizzabile, molto
trasformato,
bene,
ma utilizzabile.
La seconda conclusiva abitudine di questa rubrica Visti in prima visione, mutuata dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello Gerardi è storico collaboratore, è quella appunto di un giudizio in stellette da 0 a 5, appunto compresi i mezzi voti. Questo film è da
3 staccate.
Benissimo, ci troviamo perfettamente d'accordo,
appunto,
come quasi sempre accade. Allora, caro Marcello, nel darci appuntamento alle prossime settimane, noi andremo avanti a parlare del 72 fino appunto alla fine dell'anno di calendario, poi passeremo al 73 con l'arrivo del 2023, con un alternarsi come sempre di pellicole note e meno note, di pellicole d'autore e non. Ovviamente non mancheranno gli omaggi ai grandi nomi e così come ai grandi attori. Ci piace anche evidenziare, come in questo caso, pellicole sepolte dalla polvere degli anni, ma comunque degne di essere riconsiderate.
Ricordate, certo.
Benissimo, allora noi ci salutiamo con un secondo estratto da questa colonna sonora di Bruno Nicolai, il brano che appunto sottolinea una delle scene più importanti e anche più inquietanti di tutta la pellicola, porta il titolo di Sabba numero 1. Grazie ancora Marcello.
Grazie,
alla prossima.
A te, buon proseguimento. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.